Le edizioni Bhaktivedanta presentano il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale. Brahma disse:
Oh Signore, tu sei la persona suprema, l'unica degna di adorazione. Ti offro dunque i miei omaggi e le mie più umili preghiere perché possano soddisfarti. Il tuo corpo ha il colore di una nuvola piena di pioggia e dal tuo abito giallo, elettrica e argentea, emana una radiosità brillante. Senza fine, i miei rispettosi omaggi al figlio di Maharaj Nanda, lui che sta davanti a me, una conchiglia tra le mani, degli orecchini e una piuma di pavone tra i capelli. Il suo volto, incoronato da un diadema, risplende di bellezza. Ghirlande di fiori selvatici scendono dal suo collo e nella mano tiene un pezzetto di cibo. Con una canna, un corno di bufalo e un flauto, egli sta di fronte a me sui suoi piccoli piedi di loto. Oh Signore, gli uomini mi considerano il maestro di tutto il sapere vedico e il creatore di questo universo. Eppure mi sono rivelato incapace di comprendere la tua persona, sebbene tu ti presenti davanti a me come un bambino. A vederti giocare con i tuoi piccoli amici, i tuoi vitelli e le tue mucche, si direbbe che non possiedi neppure una grande educazione. Semplice bambino di villaggio, tieni il tuo cibo nella mano e cerchi i tuoi vitelli. Eppure il tuo corpo è talmente diverso dal mio che non posso valutarne la potenza. Come ho rivelato nella Brahma Samhita, il tuo corpo non ha nulla di materiale.
La Brahma Samhita descrive il corpo del Signore come completamente spirituale e non differente dalla sua persona. Ogni parte del suo corpo è capace di sostituirsi a tutte le altre nelle loro funzioni. Il Signore può vedere con le mani, ascoltare con gli occhi, accettare le nostre offerte di cibo con le gambe e creare con la bocca. Brahma continuò:
Tu sei apparso come un giovane pastore per il bene dei tuoi devoti, e anche se io ho commesso un'offesa molto grave ai tuoi piedi di loto col rapimento dei tuoi amici e dei tuoi vitelli, sento che tu provi compassione per me. Questa è la tua qualità sublime. I tuoi devoti suscitano in te un grande affetto, ma io ancora non riesco a capire la potenza dei tuoi atti. E se io, Brahma, l'essere sovrano in questo universo, non posso valutare la potenza spirituale del corpo di Dio, la persona suprema che appare come un bambino, che dire degli altri? Quanto meno di me potranno comprendere i tuoi divertimenti sublimi. La Bhagavad Gita dichiara perciò che chiunque riesca a capire anche un solo frammento dei divertimenti spirituali e assoluti del Signore, come anche della sua apparizione e della sua scomparsa, si qualifica subito per entrare nel suo regno appena lasciato il corpo materiale. E i Veda confermano: comprendendo la natura di Dio, la persona suprema, si spezzerà la catena di morti e di rinascite. Non consiglio dunque a nessuno di tentare di conoscerti attraverso il sapere speculativo. Il modo migliore per conoscerti consiste nel rifiutare la via speculativa e nel cercare con sottomissione di ascoltare di te dalle tue stesse labbra, come nella Bhagavad Gita e in numerose altre scritture vediche, oppure da quelle di un Bhakta realizzato che ha preso rifugio nei tuoi piedi di loto, senza però tingere il nostro ascolto con speculazioni intellettuali. Non è neppure necessario cambiare la propria posizione nella società. È sufficiente ascoltare il tuo messaggio. E se è impossibile arrivare a conoscerti attraverso i sensi materiali, ascoltando invece ciò che riguarda la tua persona, le tenebre della falsa conoscenza si dileguano. Soltanto per la tua grazia tu ti riveli al tuo devoto. Non c'è altro modo per conquistarti. Il sapere speculativo, senza traccia di servizio devozionale, è una semplice perdita di tempo nella ricerca della tua persona. Tanto grande è l'importanza del servizio di devozione che anche un lieve sforzo compiuto in questa via può elevarci alla più alta perfezione. Non si deve trascurare questo favorevole sentiero per preferire quello speculativo che condurrà tutt'al più a una conoscenza parziale della tua manifestazione cosmica e certamente non alla comprensione della tua persona, origine di ogni cosa. I tentativi di coloro che hanno come unico interesse il sapere speculativo si riducono solo a una fatica inutile, come se si volesse estrarre del riso battendone l'involucro vuoto. Dal riso non ancora brillato si otterranno i grani bianchi, ma se il riso è già stato mondato, non serve a niente batterne la crusca. Oh Signore, nella storia dell'uomo sono molti gli esempi di persone che dopo aver fallito nel tentativo di raggiungere il livello spirituale, impegnarono il corpo, la mente e le parole nel servizio di devozione e giunsero così alla perfezione più alta, entrare nella tua dimora. Le vie della speculazione intellettuale o della meditazione yoga sono tutte inutili per la comprensione della tua persona se non vi è traccia di servizio di devozione. Occorre dunque impegnarsi nel servizio devozionale anche nell'ambito delle proprie attività sociali, e restare sempre vicini a te, ascoltando e cantando le tue glorie sublimi. L'attaccamento all'ascolto e al canto delle tue glorie è sufficiente da solo per raggiungere la più alta perfezione ed entrare nel tuo regno. Così l'uomo che si tiene sempre a contatto con te attraverso l'ascolto e il canto delle tue glorie e ti offre i frutti delle sue opere per la tua soddisfazione entrerà con facilità e con gioia nella tua dimora suprema. Soltanto chi ha purificato il cuore da ogni contaminazione può realizzarti, e sono il canto e l'ascolto delle tue glorie che permettono questa purificazione del cuore.
Il Signore è presente in ogni luogo ed Egli stesso insegna nella Bhagavad Gita. Questo universo è completamente penetrato da me nella mia forma non manifestata. Tutti gli esseri sono in me, ma io non sono in loro. Poiché il Signore è onnipresente, nulla sfugge alla sua conoscenza. Ma la comprensione della natura onnipresente di Dio non può trovare posto nel sapere limitato degli esseri individuali. Soltanto chi è giunto a stabilizzare la mente, fissandola ai piedi di loto di Sri Krishna, può conoscerlo. La mente, per natura, vaga qua e là sui diversi oggetti che soddisfano i sensi. E soltanto l'essere che impegna sempre i sensi nel servizio al Signore può controllarla e fissarla ai suoi piedi di loto. Questa concentrazione della mente sui piedi di loto del Signore è detta Samadhi, e nessuno, senza prima giungere a questo livello, può capire la natura di Dio, la Persona Suprema. Filosofi e scienziati studieranno forse la natura materiale atomo per atomo, avanzeranno al punto di contare tutti gli atomi che compongono l'atmosfera materiale o anche tutti i pianeti e le stelle nel cielo. Forse giungeranno persino a contare le molecole irradiate dal sole, ma nessuno mai sarà capace di contare le qualità di Dio, la Persona Suprema. Come insegna all'inizio del Vedanta Sutra, la Persona Suprema è la fonte di tutte le qualità. Generalmente è detta nirguna, cioè senza attributi. Il termine guna significa attributo e nir è un prefisso negativo. Ma gli impersonalisti lo interpretano nel senso di privo di attributi. Sprovvisti come sono della realizzazione spirituale perfetta, non sanno valutare gli attributi del Signore e concludono perciò che Egli ne è totalmente privo, cadendo così nell'errore. In realtà il Signore è la fonte originale di tutti gli attributi che emanano costantemente dalla sua persona. Come sarebbe possibile per un essere limitato enumerarli? Se si potesse isolare un istante, forse si potrebbero contare gli attributi manifestati in quell'istante, ma nell'istante successivo già essi si sarebbero moltiplicati. Perciò egli è detto Nirguna. Nessuno può valutare i suoi attributi e sforzarsi di capirli con la speculazione intellettuale. È perfettamente inutile. Non c'è alcun bisogno di adottare la via speculativa o dedicarsi agli esercizi fisici che conferiscano le perfezioni yoga. Dobbiamo capire che le gioie e i dolori sono predestinati. È inutile tentare di sfuggire alle sofferenze dell'esistenza materiale e raggiungere la felicità con vari esercizi fisici. La via migliore è quella dell'abbandono a Dio, la persona suprema, offrendogli il corpo, la mente e le parole e assorbendosi sempre nel suo servizio. Solo questo impegno spirituale sarà coronato da successo e permetterà di comprendere la verità assoluta. Perciò, uomo di intelligenza non si sforza di conoscere la persona suprema, la verità assoluta, con i suoi poteri speculativi o sovrannaturali, ma preferisce impegnarsi nel servizio di devozione e dipendere dal Signore, consapevole che ciò che accade al corpo è dovuto alle azioni materiali precedenti. Una vita così, condotta nella semplicità e nel servizio di devozione al Signore, automaticamente ci eleggerà eredi della dimora assoluta. Ogni essere vivente è un frammento del Signore Supremo, un figlio di Dio, perciò ha il diritto naturale di ereditare le ricchezze del Signore, di condividere le sue gioie spirituali. Ma entrando a contatto con la materia, gli esseri condizionati si sono visti praticamente diseredati. E solo se adottano il semplice metodo del servizio di devozione potranno liberarsi da ogni contaminazione materiale e accedere al piano spirituale, dove godranno della compagnia del Signore Supremo. Brahma si definì di fronte al Signore come la creatura più presuntuosa perché aveva voluto mettere alla prova i poteri di Dio. Se rapì i giovani pastori e i vitelli, fu per vedere come il Signore se li sarebbe ripresi. Tentativo tra i più presuntuosi, come Brahma ci riconobbe più tardi, perché mirava a paragonare la propria potenza con quella di Dio, dal quale traggono origine tutte le energie. Ritornato in sé, Brahmaji si rese conto che sebbene possedesse potenze enormi in confronto agli altri esseri dell'universo materiale, queste non rappresentavano niente di fronte alla potenza di Dio, la persona suprema. I nostri scienziati hanno elaborato meraviglie di potenza come le armi nucleari, i cui effetti devastatori sulla Terra sembrano di dimensioni cosmiche. Ma sperimentate sul Sole, quale sarebbe la loro potenza? Nulla. Così, il rapimento dei vitelli e dei giovani pastori da parte di Brahma mostrava senza dubbio un meraviglioso sfoggio di poteri sovrannaturali. Ma quando Sri Krishna esibì il suo potere di moltiplicarsi in altrettanti vitelli e pastori e senza sforzo mantenne queste emanazioni di se stesso, Brahma poté capire quanto insignificante fosse il proprio potere. Thank you. Brahma si rivolge a Krishna chiamandolo Achyuta, perché il Signore non dimentica mai anche il minimo servizio che il suo devoto gli offre. Così intenso è il suo affetto verso i suoi devoti, così grande la sua bontà che il minimo servizio assume un valore immenso ai suoi occhi. Brahma ha certamente offerto molto servizio al Signore e come reggente di questo universo è senz'altro un fedele servitore di Krishna. Perciò riuscì a rappacificarlo. Egli implorò il Signore di considerarlo come un ubbidiente servitore i cui piccoli errori e impudenze erano perdonabili e riconobbe che la sua potente posizione l'aveva riempito d'orgoglio. Ma Brahma è l'incarnazione stessa della passione in questo mondo. Questo orgoglio gli è quindi naturale e spiega il suo errore. Dopotutto, Sri Krishna vorrà pur mostrare la sua compassione a lui, il suo subordinato, e perdonargli quello sbaglio grossolano. Ora Brahmaji realizzava la sua vera posizione. Certamente egli è il precettore sovrano di questo universo e controlla la messa in atto della natura materiale, costituita da tutti gli elementi materiali, falso ego, intelligenza, mente, etere, aria, fuoco, acqua e terra. L'universo, per quanto gigantesco, rimane pur sempre misurabile, proprio come il nostro corpo, anche se con una scala differente. Il corpo di un uomo misura generalmente 7 dei suoi cubiti, così il nostro universo, per quanto può sembrarci immenso, per Brahma misura soltanto 7 cubiti. Esiste poi un numero illimitato di universi fuori dalla giurisdizione di Brahma che governa il nostro. Come innumerevoli frammenti atomici passano attraverso i buchi di una zanzariera, così milioni e trilioni di universi allo stato di semi emanano dai pori del corpo di Mahavishnu, il quale è soltanto un'emanazione di un'emanazione plenaria di Krishna. Di conseguenza, pur essendo la creatura suprema nel nostro universo, quale importanza può avere Brahma in presenza di Sri Krishna? Brahmaji si paragonò dunque a un bambino ancora nel grembo della madre. Se giocando con le mani e i piedi il nascituro tocca il corpo della madre, questa si sentirà forse offesa? Così, per quanto grande sia Brahma, egli si trova nel grembo di Dio, la persona suprema, come tutto ciò che esiste. L'energia del Signore è onnipresente e nessun luogo della creazione sfugge alla sua azione. Ogni cosa rimane nell'ambito dell'energia del Signore, compreso il nostro Brahma e tutti i Brahma dei milioni e trilioni di altri universi. Il Signore è dunque la madre, e tutto nel suo grembo è il bambino, che toccando con i piedi il suo corpo non la offende mai. Le edizioni Bhaktivedanta vi hanno presentato il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale.